Buonasera a tutti quanti, benvenuti a questa ottava parte dello studio Il Regno di Dio, studio biblico e Church, che ci sta vedendo impegnati su questo argomento che ci sta facendo scoprire cose straordinarie per la nostra vita e sta veramente dando un grande beneficio a tutti coloro che stanno seguendo, anche in differita. Ci sono tanti che non possono seguire in collegamento diretto e poi ascoltano e si rivedono gli studi in differita dopo qualche ora, dopo qualche giorno. Benvenuti a questo appuntamento. Ci scusiamo per il fatto che siamo stati assenti in realtà la scorsa settimana, ma dopo 9 mesi di duro lavoro e di tantissimi viaggi e tantissimi chilometri, abbiamo fatto 4 giorni di vacanze, quindi abbiamo avuto tempo, giusto il tempo per rilassarci, per poi ripartire. Abbiamo tantissimi appuntamenti di qui fino a tutto agosto, quindi siamo qui con questa ottava parte. Abbiamo la volta scorsa, l'ultima volta nella settima parte, abbiamo iniziato la lettura e la spiegazione del capitolo 3 della Genesi, ma come voi ben sapete, quello che stiamo facendo, stiamo cercando di trattare degli argomenti particolari che riguardano appunto il regno di Dio, tratti da Genesi capitolo 1 dal verso 26 al verso 28. E stiamo trattando questi tre principi fondamentali. Voglio leggere insieme a voi appunto Genesi 1, 26, 28, che dice così: Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: Siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quindi in questo periodo, in questi studi, stiamo trattando questi tre principi particolari presi da questi tre versetti. Il versetto 26 parla della visione di Dio nell'uomo, no? Dalla visione di Dio dell'uomo: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questa è la visione, la prima cosa che Dio ebbe dell'uomo è la visione di Dio dell'uomo. Poi il versetto 27 parla della creazione in maniera particolare: così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Non ci fu soltanto la creazione dell'uomo di Dio, ma Dio letteralmente impiantò nello spirito dell'uomo la sua immagine e la sua somiglianza. Quindi il secondo principio che abbiamo trattato, la creazione dell'uomo, abbiamo visto questi tre verbi che vengono usati: facciamo l'uomo, creiamo l'uomo e formiamo l'uomo. E abbiamo visto la bellezza di questa progressione, abbiamo chiamato di questo assemblaggio, l'assemblaggio dell'uomo. E poi il versetto 28, che parla in maniera particolare proprio del mandato. Il versetto 26 parla del fatto che Dio crea l'uomo per dominare sulla terra, per regnare sulla terra, e nel verso 28 spiega letteralmente come l'uomo deve dominare. Dio li benedisse, spiega il principio. E Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quindi abbiamo visto il terzo principio, che è il mandato di Dio per l'uomo. E quindi abbiamo racchiuso in un certo senso questi tre versetti, questi tre principi, con una frase che mi piace ripetere spesso. E la frase è questa: prendete posizione e siate responsabili. Prendete posizione e siate responsabili. L'ultima volta, quindi nella settima parte, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 3, abbiamo iniziato a spiegare. Siamo purtroppo arrivati a metà, ma non è malvagia la cosa, nel senso che ci dà sicuramente la possibilità di essere un po' più profondi, di non essere troppo veloci in questo. E come abbiamo fatto la volta scorsa, voglio leggere insieme a voi il capitolo 3 del libro della Genesi, e questa sera inizieremo a spiegarlo in maniera particolare dal verso 14 in poi. Però leggiamolo tutto quanto, ok? Insieme, un'altra volta. È scritto così: Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio ha fatto. e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio gli disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, poiché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi perché conosce il bene e il male, ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad est del giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dall'albero della vita. Una delle cose che abbiamo detto è che per comprendere ancora meglio cosa Dio intende col concetto di dominio, col concetto di regnare, stiamo parlando appunto, il tema di questi studi è il regno di Dio. Lo possiamo fare anche studiando su quali siano state in realtà le conseguenze della disubbidienza di Adamo. In altre parole, cos'è cambiato in Adamo nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto con la terra, con la natura, nel suo rapporto con le persone, dopo aver, noi utilizziamo spesso questo, uso spesso questo termine, dopo aver dichiarato la sua propria indipendenza dal quartier generale, cioè dal regno dei cieli. Quindi, per comprendere in maniera ancora più dettagliata, in maniera ancora più profonda, cosa significa regnare, lo possiamo anche comprendere studiando quali sono stati praticamente gli effetti della disubbidienza di Adamo. Quindi, cosa è cambiato? Questo lo possiamo vedere sicuramente in Genesi 3, in Genesi 4, in Genesi 5. Ci sono dei particolari molto interessanti, a volte che troviamo nella scrittura non molto evidenti, ma quando andiamo a leggere con attenzione ci rendiamo conto di quale sia stata appunto la differenza, qual era il rapporto di Adamo con Dio, quale era il modo in cui lui interagiva con Dio. Ed è bellissimo vedere alcune cose, ad esempio possiamo vedere in maniera straordinaria alcune cose meravigliose in Genesi 5, dove la Bibbia dice che ad esempio dopo il peccato Adamo cominciò a procreare, ad avere figli secondo la sua immagine, secondo la sua somiglianza, mentre prima del peccato, prima della disubbidienza, Adamo creava figli e procreava con Eva dei figli in accordo all'immagine di Dio e alla somiglianza di Dio. Quindi su questo argomento chiaramente si potrebbe aprire un capitolo molto particolare e interessante, cioè del fatto che Adamo ed Eva ebbero figli chiaramente prima della disubbidienza, quindi Caino, Abele, poi i vari Sette, i vari figli che ebbe, furono tutti figli dopo la disubbidienza, cioè dopo l'uscita, la fuoriuscita dal giardino di Eden. Infatti la Bibbia parla in Genesi al capitolo 6, parla dei figli di Dio e delle figlie degli uomini. Ci sono diverse linee di pensiero su questo argomento, ma non è in questo momento sicuramente il nostro argomento di studio, però continuiamo, vogliamo focalizzarci in maniera particolare sul capitolo 3. Ad esempio al capitolo 5 noi troviamo la figura bellissima di Enoch che, dice la Bibbia, camminò con Dio per 300 anni, arrivato a un certo punto dice Enoch camminò con Dio e poi non fu più trovato perché Dio letteralmente se lo prese. Troviamo di nuovo questa affermazione in Ebrei al capitolo 11 nei primi versetti e scopriamo come Enoch letteralmente riscoprì un rapporto con Dio che Adamo aveva perso. Quindi questo ce la dice lunga sul fatto che la disubbidienza di Adamo non creò quel disastro come a volte viene insegnato, come viene predicato. Però rimaniamo un attimo sul testo, in Genesi al capitolo 3. L'ultima volta nella settima lezione abbiamo trattato questo capitolo dal verso 1 fino al versetto 13, quindi non voglio chiaramente prendere tempo andando a ripetere, quindi chi desidera andare a comprendere certe cose lo può fare riascoltando la settima lezione. Andiamo un attimo al versetto 14, appunto quando Dio entra nel giardino, comincia a parlare con l'uomo e con la donna, capisce, anche se Dio chiaramente sapeva, perché essendo onnisciente sapeva già da prima quello che sarebbe successo, ma dialogando con l'uomo e la donna dice perché avete fatto questo, e lui la prima domanda la fa all'uomo e l'uomo risponde letteralmente con uno scaricabarile dicendo la donna che tu mi hai messa accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho mangiato. Da qua comprendiamo una cosa, che in quel momento Adamo non è semplicemente come se stesse scaricando la propria responsabilità, ma in un certo senso, in una maniera molto velata, è come se stesse dando proprio la colpa a Dio. La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io non ho mangiato, come per dire se tu non avessi creato la donna, tu, la responsabilità è tua, tu sapevi ogni cosa. La donna, e qui non c'è semplicemente un discorso, come dicevo prima, di non assumersi la propria responsabilità, cosa che è importantissimo nel nostro rapporto con Dio, avere quella consapevolezza, avere quell'umiltà e quella chiarezza dentro il cuore, che non possiamo sempre fare scarica barile sulle conseguenze che abbiamo dei nostri errori, delle nostre cadute, dei nostri sbagli, dei nostri peccati. Quindi è importante assumerci la nostra responsabilità. Ma quello che vedo qua è addirittura un dare la colpa a Dio. E oggi è quello che noi vediamo in giro, le persone non si assumono le proprie responsabilità nella maggior parte dei casi e nel peggiore dei casi addirittura danno la colpa a Dio. Quando succedono le cose brutte, dov'era Dio? Dov'era Dio quando succedeva il terremoto? Dov'era Dio quando morivano quei bambini? Dov'è Dio nelle guerre? Dov'è Dio nel terzo mondo? Ed è sempre quello il problema. L'uomo cerca di scaricare la propria responsabilità e di non prendersi mai la propria responsabilità, prima di tutto per dire scusa o per dire perdono, per dire posso fare qualche cosa. La donna, l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna segue l'esempio del marito, dell'uomo, e dice: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Beh, da qua vediamo anche una maggiore maturità nella donna. Non disse: il serpente che tu hai creato, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. E da qui iniziamo la nostra lezione, al versetto 14. Il primo che riceve letteralmente il decreto di Dio è il serpente. Il serpente era l'ultimo, in realtà, l'ultimo della lista. Il serpente non poteva dare la colpa a nessuno, girandosi indietro, non poteva dare la colpa a nessuno. E quindi Dio parla al serpente e dice queste cose. Guardate il versetto, vorrei leggere di nuovo il versetto 14, il versetto 15. E come abbiamo fatto l'altra volta, lo leggiamo versetto per versetto e cerchiamo di dare una spiegazione. Capisco che non possiamo fare tutto questo in meno di un'ora e questi versetti meriterebbero sicuramente un approfondimento maggiore, prima di tutto nel testo ebraico, secondo a livello dare una spiegazione molto più profonda. Ci sono dei legami meravigliosi con altre parti della scrittura. E dovremmo stare praticamente una lezione per ogni versetto, per ogni mezzo versetto, quindi non possiamo farlo. Però andiamo, dai, versetto 14 e 15. Allora l'Eterno disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Quindi da quel momento, in un certo senso, il serpente diventa simbolo, diventa un simbolo. Il diavolo viene chiamato il serpente antico, il diavolo e il serpente diventa in un certo senso il nemico dell'uomo in genere. Vi ricordate in Luca 10, 17 Gesù disse: io vi ho dato autorità di calpestare i serpenti e scorpioni e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Il serpente in un modo o in un altro è sempre stato classificato come un animale avverso, come un animale nemico dell'uomo, qualcosa da cui stare attenti e al quale fare molta attenzione. Quindi il versetto 14, poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni. Ci sono delle linee di pensiero su questo versetto. Alcuni pensano, ad esempio, che il serpente, prima della tentazione di Eva, fosse un animale che riusciva a camminare, a stare in piedi e a camminare su due zampe. Da questo è il motivo per il quale Dio gli disse: tu camminerai sul tuo ventre, cioè come causa della maledizione, il serpente cominciò ad essere un animale che strisciava. Ma in realtà il versetto 20 parla di tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi ognuno chiaramente tragga le proprie conclusioni. A noi non interessa tanto se il serpente camminava o il serpente strisciava. A noi interessa in una maniera particolare quello che viene detto dopo, al versetto 15. Il versetto 15 viene definito dagli studiosi, viene chiamato il protovangelo. Versetto 15, il protovangelo significa il primo vangelo, la prima buona notizia. Ok? Il versetto 15 dice così: ed io porrò inimicizia fra te e la donna, quindi non fra te e il genere umano, fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Io metterò inimicizia, io porrò inimicizia, metterò ostilità, metterò odio fra te e la donna in maniera particolare. Questo studiando su queste parole posso trarre una conclusione che è talmente evidente. Io ho avuto l'onore e la gioia di fare il pastore per 10 anni. E la possibilità di viaggiare per almeno per il doppio. E posso dire una cosa è certa: la donna ha una sensibilità spirituale molto più spiccata dell'uomo, non c'è dubbio. Nelle cose spirituali la donna ha una percezione delle cose spirituali, una percezione profetica che è totalmente diversa da quella dell'uomo. La donna riesce sicuramente a vedere molto più lontano. Nelle riunioni di preghiera, nelle riunioni di intercessione, è uno spettacolo vedere le donne intercedere, le donne lottare, le donne pregare. E una cosa è certa, dai un obiettivo di preghiera ad una riunione di donne, puoi stare tranquillo e certo che quell'obiettivo si adempirà. E gli uomini sono sempre stati molto più restii alla preghiera, sempre molto più restii alle cose spirituali. E su 10 uomini ne puoi trovare uno, due al massimo. Se metti 10 donne, tutte e 10 hanno una sensibilità straordinaria. Ed è particolare perché Dio dice qua: io porrò inimicizia fra te e la donna. E quando trovi delle donne che credono, delle donne che sono determinate nelle cose spirituali, queste donne sviluppano una sensibilità e un accanimento verso le cose del nemico, verso le cose del diavolo, verso le opere del diavolo, che è totalmente diversa da quello che è l'accanimento che gli uomini possono avere. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, lo posso affermare con assoluta certezza per esperienza. Ho visto le donne pregare e quando le donne pregano si scatenano delle cose a livello spirituale impressionanti. Ma c'è qualcosa di molto più particolare, di molto più profondo quando dice: io porrò inimicizia anche fra il tuo seme, tutto ciò che tu produrrai, serpente, riferito in maniera particolare al nemico, al tuo seme e al seme di lei. Ed è come se, permettetemelo, è come se in pratica Dio stesse dicendo al serpente: come tu hai usato la donna per iniziare la tua battaglia al genere umano, io userò una donna che mi darà un figlio che schiaccerà il tuo capo in maniera definitiva. Dio qua fa una promessa e lancia una sfida al serpente. Ora, alcuni magari si possono chiedere, si chiederanno sicuramente, come me lo sono chiesto io per tanto tempo, non trovando delle risposte, ma qualche mese fa in maniera particolare ho avuto una chiarezza assoluta sul perché, se Dio sapeva che tutte queste cose sarebbero successe e non ha fatto niente, perché Dio non è intervenuto in prima persona sul serpente? Perché Dio non poteva agire direttamente e fare in modo che la situazione si sistemasse dopo la caduta? Perché c'è stato bisogno di tutto questo disastro? E credo che avremo l'opportunità di parlare. Dio ha bisogno di uomini, Dio ha bisogno di un corpo. Quanto è importante il tuo corpo? Quanto è importante? Noi troviamo questa rivelazione nel fatto che Dio dice: io mi metterò in inimicizia fra il tuo seme, serpente, e fra il seme di lei. Tu gli schiaccerai, esso ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Un uomo è stato sedotto e un uomo deve ritornare a prendere autorità. E il nemico ha utilizzato una donna per permettere a questo disastro di entrare attraverso poi il cuore dell'uomo. Sappiamo che la responsabilità alla fine non è di Eva, ma è di Adamo, quindi è l'uomo che ha la responsabilità e Dio ha bisogno di un altro uomo per risolvere ogni cosa. Ed è come se Dio stesse dicendo al diavolo questo: tu ti sei permesso di venire in casa mia e hai letteralmente fatto cadere il mio figlio. Io farò in modo che questa donna mi darà un figlio, sarà l'ultimo Adamo e non sarai più tu a venire a casa mia, ma sarà mio figlio a venire a casa tua e sarà lui a distruggerti e a distruggere le tue opere e a riprendersi tutta l'autorità che il primo Adamo ha perduto. E c'è un concetto bellissimo che poi mi piacerebbe tantissimo esprimere, questo con la parabola del figlio il prodigo. Un uomo aveva due figli, eh? Un uomo aveva due figli. Si parla del primo Adamo, si parla dell'ultimo Adamo. Il primo Adamo se ne andò via di casa, ma il figlio che era rimasto a casa, il fratello maggiore, in accordo a quella che è la spiegazione della parabola del figlio il prodigo, vedete, Gesù rappresenta il fratello del figlio prodigo è con l'immagine dei farisei che rimasero a casa non curandosi del fratello che era andato via e cercando di stabilire la loro propria giustizia sulla ubbidienza al padre, sull'ubbidienza agli ordini del padre, non riuscendo a godere neanche di una relazione intima. Un giorno Gesù disse: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Infatti, prima della parabola del figlio prodigo, voi sapete che Gesù diede la parabola del pastore che va alla ricerca della pecora perduta e della donna che spazza tutta la casa per ritrovare la dramma che era smarrita. E Gesù letteralmente è quel secondo figlio, che in realtà era il primo figlio, il figlio maggiore, che esce da casa e va alla ricerca del figlio prodigo per riportarlo a casa. È qualcosa sulla quale spero di poter parlare in una prossima lezione. Quindi Dio letteralmente lancia una sfida con questo proto-evangelo, significa primo evangelo, la prima buona notizia, la prima promessa. Io userò la donna, la stessa donna che tu hai utilizzato per permettere alla tentazione di entrare, io utilizzerò una donna e metterò il mio seme all'interno di quella donna. Questa donna mi darà un figlio e questo figlio in carne ed ossa, condividendo sangue e carne, come scritto in Ebrei, ti schiaccerà il capo e io lo porterò direttamente nella tua casa. Vi ricordate cosa è scritto in Matteo al capitolo 4, quando dice: allora Gesù fu condotto, il versetto 1, Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. Non è straordinario? Questa è la realizzazione di Genesi 3, il versetto 15, quando un figlio nato da una donna viene mandato letteralmente dal padre, dallo spirito del padre, nella casa del nemico, il deserto, per essere tentato, come se Dio dicesse: tu sei venuto a casa mia e ce l'hai fatta, ma io ti manderò mio figlio a casa tua e tu non ci riuscirai. E cosa ha fatto letteralmente il diavolo? Il diavolo ha ferito il suo calcagno. Ciò che il diavolo ha potuto fare all'umanità intera è semplicemente una ferita al calcagno e non è niente in confronto a quello che avrebbe subito poi da Gesù, che sarebbe stato il suo capo schiacciato in maniera definitiva. Alleluia. E quindi qua vediamo la prima promessa che è stata adempiuta. È una promessa che si adempie dopo 4.000 anni in realtà, ok? 4.000 anni, perché noi andiamo a leggere Genesi 1, la creazione, Genesi 2, l'uomo messo nel giardino insieme alla donna, Genesi capitolo 3, la caduta. E ognuno di noi si aspetta che in Genesi 4 le cose si risolvano. E abbiamo bisogno di aspettare 4.000 anni per poter riprenderci in mano letteralmente tutto quello che il primo Adamo ha perduto. Quindi, in ogni caso, grazie a Dio, oggi lo possiamo raccontare dopo 2.000 anni di storia, dopo quello che Gesù ha fatto per noi. Gesù, l'ultimo Adamo, ha riconquistato letteralmente tutto quello che Adamo ha perduto. Ma c'è qualcosa di interessante. Andiamo al versetto 16, quando parla la donna. Prima di andare avanti sul fatto della donna, vorrei fare questo appunto che può sembrare inutile in realtà riguardante il serpente, ma vediamo, io vedo anche in questo la grazia di Dio, vedo anche in questo come gli uomini non devono essere fissati con dei simboli o essere condizionati da certe cose. Il serpente, in un modo o in un altro, è una creatura ed fa parte della creazione, fa parte di tutto del regno animale, ok? Fa parte di tutte le bestie che sono sulla terra, tutti gli animali che sono sulla faccia della terra. E vedo una cosa interessante. Gesù paragona se stesso al serpente. In Genesi, al capitolo 3, noi vediamo una cosa. Io mi ricordo quando agli inizi della fede lessi questa cosa, mi diede un po' fastidio perché vedendo nel serpente la figura del nemico, ho detto perché Gesù ha avuto bisogno di identificarsi con un serpente, addirittura facendo riferimento alla croce. Guardate in Genesi 3 al versetto 14 è scritto così: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora c'è il riferimento, l'episodio al quale Gesù fa riferimento lo troviamo scritto in Numeri al capitolo 21, dal versetto 4 al versetto 9. Israele aveva appena vinto una battaglia e subito dopo successe qualcosa e loro si lamentarono, cominciarono a lamentarsi con Dio, cominciarono a parlare male di Dio, cominciarono a parlare male di Mosè. E successe che in quella parte del deserto dove stavano cominciarono a uscire dei serpenti, la Bibbia li chiama serpenti ardenti, serpenti infuocati, un'altra traduzione è serpenti velenosi, che cominciarono a mordere parecchi, dice la Bibbia che morirono parecchi del popolo di Israele. E quando il popolo cominciò a rendersi conto di aver sbagliato, chiese perdono a Dio, chiese perdono a Mosè, e Dio diede un ordine a Mosè, leggo testualmente in Numeri al capitolo 21, e dice così: e l'Eterno disse quindi a Mosè, fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta. E avverrà che chiunque sarà morso, lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Credo che sia questo anche il motivo per il quale nello stemma della farmacia, di molte farmacie, se voi vedete, troverete un serpente avvolto ad un bastone oppure la croce con un serpente avvolto. E molti chiamano questi, sono dei simboli diabolici, dei simboli satanici, simboli massonici. Sono dei simboli biblici, ok? È scritto nella Bibbia. Ed è particolare come Gesù si associa, in un certo qual senso, associa quello che lui sta facendo, sta per fare sulla croce, a quello che Mosè fece nel deserto, come un serpente innalzato, il figlio di Dio sarà innalzato sulla croce. E vedo anche in questo, in un certo qual senso, anche la redenzione della figura, se vogliamo dire, del serpente, perché alla fine fanno parte della creazione. Dio non ha creato il serpente per essere distrutto o per essere associato ad una figura satanica o diabolica. Oggi questa figura viene assimilata, viene usata sicuramente in maniera sbagliata, però non dimentichiamo, c'era un appunto che volevo fare perché credo sia giusto, perché il serpente in un modo o in un altro è una creatura di Dio e quindi niente, solo questo. Genesi capitolo 3, il versetto 16, continuiamo, il versetto quando parla della donna, disse alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. In realtà nel testo ebraico dice con esattezza: io moltiplicherò grandemente le sofferenze delle tue gravidanze, o le sofferenze delle tue gravidanze saranno moltiplicate e partorirai figli con doglie. Ora, questo ci fa capire una cosa, che alcuni dicono: Eva prima partoriva, quindi questo significa che lei partoriva, ha avuto delle gravidanze, ha partorito prima del peccato, ma partoriva senza dolore. E che quindi una delle conseguenze del peccato è la sofferenza durante la gravidanza e durante il parto. E poi dice: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. In questa parola, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito. Ho cercato alcune traduzioni e ho trovato questa che è molto bella. Significa letteralmente: i tuoi desideri si spingeranno istintivamente verso il tuo uomo. I tuoi desideri si spingeranno istintivamente verso l'uomo. E in alcuni libri di studio viene definito in questo modo, cioè avrai bisogno della presenza fisica del tuo uomo e avrai bisogno della sua forza, come se la donna da quel momento avesse bisogno dell'uomo per trovare rifugio e per trovare ristoro, come se la donna per sentirsi sicura avrebbe avuto bisogno della presenza fisica e della forza dell'uomo. Come voi sapete, in Prima Pietro, Pietro parla di questo, parla della donna in maniera particolare e dice qua al versetto In Prima Pietro, capitolo 3, al versetto 7, dice così: similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Pietro mette un'enfasi sul fatto che la donna è un vaso, è il vaso più debole, e che hanno bisogno di essere onorate, e perché hanno la stessa nostra dignità e quindi sono eredi con noi della grazia della vita. E mi fa pensare molto al fatto che il dolore nella donna spinge la donna a cercare un rifugio e a cercare una protezione. Ora, diciamola tutta. È stato già dimostrato scientificamente che i dolori delle doglie e i dolori del parto sono dei dolori che gli uomini non potrebbero mai sopportare. Questo è stato dimostrato scientificamente, che gli uomini non ne abbiano con me in questo momento, ma bisogna spezzare una lancia a favore delle donne che riescono a sopportare il dolore, hanno una soglia del dolore molto più alta degli uomini. Quindi gloria a Dio per le donne. Ma vediamo in questo come la caduta, il peccato, chiamatelo come volete, ha prodotto questo dramma nella vita delle donne. Le sofferenze e le doglie sono aumentate nelle gravidanze, le sofferenze delle doglie, le sofferenze della gravidanza, e la sofferenza nelle doglie e nel parto saranno aumentate. Questa è una conseguenza del peccato. E da quel momento la donna cercherà e troverà rifugio nella presenza dell'uomo e nella forza dell'uomo. Ok? Andiamo al versetto 17-19, che ci vedrà impegnati per qualche minuto in più. Versetto 17: poi Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi la prima cosa che Dio disse all'uomo è: perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie? Perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie? Questo mi sa tanto, mi ha fatto ricordare l'episodio di Genesi 16 al versetto 2, quando dice: e Abramo diede ascolto alla voce di Sarai, sua moglie, e lì fece un danno, si dice da noi, fece un danno la bomba atomica, cioè ha fatto un danno tremendo quando ebbe il figlio, mise incinta Agar, dal quale ebbe Ismaele. Fu un danno veramente grande. Comunque, al di là di questo, Dio dice all'uomo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e quindi hai fatto quello che io ti avevo detto di non fare, di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, Dio dice: questo è la prima sentenza, il suolo sarà maledetto per causa tua. Dio non dice: io maledico il suolo, io maledico la terra. Il suolo sarà maledetto a causa tua, quindi è per colpa tua. Ok? Questa parola maledetto significa letteralmente, abbiamo l'ho spiegato la volta scorsa, significa, la parola letteralmente è esecrata, la terra sarà esecrata, quindi significa, letteralmente la parola esecrare significa provare profondo orrore per qualcuno o per qualcosa. E qui è chiaro che dobbiamo fare riferimento a Romani capitolo 8 in maniera particolare, la terra sarà maledetta per causa tua. E Paolo dice qualcosa, fa un riferimento in Romani al capitolo 8, il versetto 19 e 20, dice così: infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione, tutta la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Qua parla chiaramente del primo Adamo, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Qua non sta parlando della libertà della gloria di Dio, nella libertà della gloria dei figli di Dio, cioè quando i figli di Dio riprendono possesso della propria identità, riprendono, quando parlo di possesso parlo di consapevolezza, ok? Consapevolezza dell'immagine, della somiglianza di Dio nella propria vita, anche la creazione ritorna ad avere libertà, ritorna a quella libertà, a quella benedizione. Il suolo sarà maledetto per causa tua, quindi non diamo colpa a Dio per la condizione della terra, per la condizione del genere umano. Voi sapete, ultimamente c'è stato un SOS mondiale di quella che è la situazione mostruosa nella quale si trovano i nostri oceani. Ci sono isole intere di plastica al largo, negli oceani, e milioni di animali, milioni di pesci muoiono, non solo di pesci ma anche di volatili che mangiano dagli oceani. Muoiono perché ingeriscono plastica continuamente. L'altro giorno c'è stato una notizia di una balena che si è spiaggiata, quindi è morta, e quando l'hanno aperta hanno visto che aveva ingoiato più di 80 sacchetti di plastica. 80 sacchetti di plastica hanno portato una balena a morire. E quindi ci sta, in questo momento c'è una rivoluzione anche da questo punto di vista, dal punto di vista ecologico, a livello mondiale, per eliminare la plastica. Ci sono delle associazioni di volontariato, ci sono delle associazioni bellissime di persone che vanno negli oceani e per ripescare, per ripulire i fondali, lì dove chiaramente si può arrivare, barriere coralline devastate da quintali e quintali di plastica. Questo è incredibile, perché noi stiamo distruggendo. Io ogni giorno sto nella mia città, cammino, corro, vado con la bicicletta, ho la possibilità di vedere la mia città in lungo e largo, e vedo nei posti più belli della mia città come letteralmente l'uomo non riesce ad onorare la natura. Vedo posti che potrebbero attirare, che attirano turisti da tutte le parti del mondo, che letteralmente fanno venire vergogna per la sporcizia. Purtroppo non siamo molto bravi né a custodire le nostre città, né tantomeno a ripulirle. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto. Guardate qui, fatica tutti i giorni della tua vita e mangerai il pane col sudore del tuo volto. Qua Dio gli sta dando una ricetta, gli sta dicendo cos'è il pane. Ok, la prima volta viene utilizzata la parola pane come prodotto del grano. La fatica tutti i giorni della tua vita è sudore dal tuo volto. La fatica è il sudore. Il sudore è il frutto della fatica. Sono frutto del peccato e della disubbidienza di Adamo. Ascoltate per favore, perché questo è molto importante. È come se Dio stesse dicendo all'uomo: così come tua moglie soffrirà partorendo figli, così tu soffrirai cercando di far uscire il mangiare dalla terra. Mentre prima era il regno di Dio che si prendeva cura di te, da ora in poi tu dovrai prenderti cura di te stesso e della tua famiglia con le tue forze. Questo è veramente toccante per quanto mi riguarda, perché prima di tutto vediamo che Dio non fa alcuna menzione di inferno, né di condanna, né di punizione eterna. Dio non accende il forno in quel momento. È quello che Dio sta dicendo all'uomo. Non lo sta dicendo con rabbia, ma vediamo come se Dio stesse dicendo con dolore, come per dire: perché hai rovinato tutto? Perché hai rovinato tutto? Ero io che mi prendevo cura di te, ero io che mi prendevo cura di voi. Perché hai dichiarato la tua indipendenza? Perché lo hai fatto? Da oggi in poi io non potrò più prendermi cura di te. Non sarà qualcosa in automatico. Tu dovrai faticare tutti i giorni, tu dovrai sudare. È il tuo corpo che era destinato ad essere immortale, ritornerà alla polvere. Perché? Perché morirai. Perché te l'avevo detto, nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. E qua Dio sta dicendo una cosa, al versetto 19 alla fine dice: finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. È come se l'uomo avesse distrutto questa favola straordinaria che lui stesso stava vivendo. Dio non dà una condanna all'uomo. Dio non la condanna all'inferno, Dio no. Parleremo di questo argomento, parleremo del fatto che Dio non ha destinato gli uomini a bruciare per l'eternità in uno stagno di fuoco. Quello che Dio sta dicendo all'uomo è: io mi prendevo cura di te, ora tu dovrai prenderti cura di te stesso, finché non arriverà il seme della donna. Ed ecco perché Gesù, se noi andiamo a leggere in Matteo al capitolo 33, Gesù tratta, Matteo capitolo 6, versetto 33, Gesù tratta questo argomento dicendo: perché siete in ansia? Fratelli, ascoltate, il regno di Dio è veramente l'unica risposta alla crisi economica, individuale e sociale. Il regno di Dio è l'unica risposta alla libertà da ogni forma di paura, ansia, sollecitudine e depressione. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Dio, Gesù, quando parla di questo, ci incoraggia a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, facendoci notare come vivono gli uccelli dei campi, gli uccelli del cielo, e come vivono i fiori dei campi. Dico come vivono perché Gesù usa delle frasi particolari. Dice: perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Osservate gli uccelli del cielo: essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Come crescono i gigli della campagna? I gigli della campagna crescono da dentro verso fuori, non da fuori verso dentro, ma da dentro verso fuori. C'è una progressione. Gesù ci sta insegnando a crescere da dentro verso fuori, a stabilire prima qualcosa nel nostro cuore. Dice: eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Salomone si vestiva da fuori verso dentro, cioè lui si copriva di qualcosa di glorioso, Gesù sta dicendo che la gloria dei gigli e dei fiori dei campi nasce da dentro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e che domani è gettata nel forno o nel fuoco, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Gesù è venuto letteralmente a riconnettere il cielo con la terra, a riconnettere letteralmente il regno di Dio nel cuore dell'uomo e a far comprendere che se noi cerchiamo, se noi studiamo, se noi abbiamo la passione, se noi diventiamo zelanti per quanto riguarda il regno di Dio, che cos'è il regno di Dio? Lo diciamo sempre. Cos'è il regno? Il regno è l'influenza del governo di un re su un territorio, facendo impatto su di esso con i suoi principi, con i suoi valori, con le sue leggi e creando una comunità di cittadini che manifestano le caratteristiche del re. Cercare il regno, cercare l'influenza di questo regno nella propria vita e cercare la sua giustizia. Cos'è la giustizia? La nostra posizione nel regno. La posizione che abbiamo di figli, di re, la posizione che abbiamo come ambasciatori. Quando noi comprendiamo questo, cosa significa? Che smetteremo di lavorare? No, ma smetteremo di avere ansia, smetteremo di avere paura, smetteremo di avere sollecitudine, smetteremo di essere depressi e lavoreremo senza fatica e senza sudore. Cosa significa? Che non saremo stanchi? No, abbiamo un corpo fisico. Voglio spiegarlo questo. La fatica non è semplicemente quella fisica, quella che ti fa sudare. La fatica mentale è qualcosa che ti demolisce, che ti distrugge e che ti logora. Ecco perché Gesù parla di sollecitudine e di ansietà. Per quattro volte ha fatto la stessa domanda. Matteo 6,25. Perché siete in ansietà? Versetto 28, perché siete in ansietà? Il versetto 31, non siate dunque in ansietà. Versetto 34, non siate dunque in ansietà. Per quattro volte Gesù parla dell'ansietà e mette questo nel contesto del mangiare, bere e vestire. E tutto questo poi lo conclude con il regno di Dio. Se voi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le cose che voi state cercando, per le quali vi state affaticando, per le quali avete paura, per le quali avete ansia, per le quali avete sollecitudine, per le quali siete andate in depressione, cose che vi opprimono o che vi deprimono, tutte queste cose voi le trovate nel regno di Dio. Ringrazio Dio, noi non mettiamo le testimonianze su Facebook, su quante persone stanno ricevendo e stanno veramente gustando miracoli straordinari, andando a studiare sul regno di Dio, andando a studiare sulla grazia di Dio, andando a studiare sulla giustizia di Dio. Gesù, l'ultimo Adamo, riconnette il cielo con la terra e riconnette il regno di Dio all'interno del cuore dell'uomo e comprendendo certi principi noi saremo liberati dalla paura, saremo liberati dalla fatica della nostra anima. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo e voi troverete riposo e pace per la vostra anima. Quindi nessun forno acceso, nessun forno acceso, nessuna promessa di inferno, di punizione eterna, nessun accenno, nemmeno uno. Ciò che leggiamo non è assolutamente una maledizione di Dio, ma semplicemente una conseguenza della disubbidienza umana. E Gesù è venuto a mettere ordine in tutto questo, in tutto quello che è andato fuori dalla volontà di Dio. E attraverso Cristo noi sperimentiamo che la volontà di Dio è per noi è buona, accettevole e perfetta. Dovrei spendere così tante ore e lezioni su questo argomento, ma voglio concludere stasera, mi mancano soltanto 3 minuti. Genesi, capitolo 3, versetto 20. E l'uomo diede a sua moglie la parola moglie, in realtà nel testo greco, nel testo ebraico non è moglie, ma è donna. E l'uomo, tutte le volte che voi leggete la parola moglie, in realtà nel testo ebraico è donna. L'uomo diede alla sua donna il nome di Eva, Chava, nel testo ebraico è Chava, il nome di Eva, perché lei fu madre di tutti i viventi. Infatti il nome Eva, Chava, significa colei che dona la vita. Il versetto 21, molto importante. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie, alla sua donna, delle tuniche di pelle e li vestì. Questo è il primo atto di grazia che noi vediamo. Il versetto 15 vediamo la prima promessa, il primo Evangelo. Versetto 21 vediamo il primo atto di grazia. Mentre l'uomo e la donna si coprirono con foglie di fico per nascondere la loro nudità, alla fine Dio li copre del tutto, fa loro delle tuniche con pelli di animali. E queste pelli chiaramente erano pelli di animali ed è simbolo del primo sacrificio, ok? Questo sacrificio che Dio fa per ricoprire l'uomo e la donna con delle pelli di animale rappresenta il sacrificio di Cristo col quale siamo stati rivestiti. Gesù, l'agnello di Dio, che è anche il montone adulto, colui che si è sacrificato per noi, attraverso di lui siamo stati rivestiti di una veste di giustizia. Una veste che non può essere macchiata, una veste che non ha bisogno di essere lavata, è una veste soprannaturale che ci è stata data. Paolo lo dice in Romani al capitolo 13, dice qua al versetto 13, Romani 8, 13, camminando onestamente, leggo il verso 11, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e sensualità, non in contese ed invidie, ma siate rivestiti del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Grazie a Dio oggi non abbiamo più bisogno di toccare il lembo della veste di Gesù. Grazie a Dio oggi noi siamo rivestiti di Cristo. Rivestitevi del Signore Gesù. Alleluia. Versetti 22, da 22 a 24 concludiamo. L'Eterno Dio disse che l'uomo è divenuto come uno di noi perché conosce il bene e il male, ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli cacciò l'uomo e lo pose ad est del giardino di Eden, e pose ad est del giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita, che è simbolo chiaramente di Cristo. Ora vediamo qui, così come nel versetto 21 vediamo il primo atto di grazia, vediamo il versetto 22, 20, da 22 a 24. Il primo atto di protezione di Dio verso l'uomo è stato sempre presentato come Dio che caccia via tu, uomo schifoso, perché hai peccato, vai via dal giardino. In realtà non è così. Dio manda via, dice il versetto 23, l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden per non permettere all'uomo, scritto il versetto 22, dice: non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. È come se l'uomo, Dio stabilisce che l'uomo non deve mangiare dell'albero della vita, cioè l'uomo deve morire. Ed è qualcosa che mi ha sempre turbato un pochettino quando io leggevo negli anni passati. Andando a studiare poi ho compreso qualcosa a riguardo, voglio condividerla con voi. L'uomo che era creato immortale, non eterno, perché eterno è soltanto Dio, cioè eterno significa che non ha inizio e non ha fine. L'uomo ha un inizio, ma non ha una fine. Noi moriremo fisicamente, ma il nostro spirito non morirà mai. Quindi noi siamo immortali, tutti gli esseri umani sono immortali. L'uomo creato immortale deve poter morire fisicamente per poter accedere alla salvezza eterna, cioè per poter avere di nuovo, per ritornare ad avere un corpo incorruttibile che vivrà secondo le regole del regno di Dio. Cioè l'uomo non può vivere eternamente con il peccato, con un corpo fatto di carne. Carne e sangue non possono ereditare. Il nostro corpo, purtroppo, il nostro fisico è stato corrotto e quindi deve andare a morire. E la Bibbia ci insegna, Gesù lo ha detto diverse volte, che noi avremo un corpo glorificato. È scritto in Prima Corinzi, guardate qui, scusate se prendo qualche minuto in più. In Prima Corinzi, al capitolo 15, Paolo parla di questo argomento in maniera straordinaria. Vorrei leggere tutto quanto ed è veramente bello. Dal versetto, vi consiglio la lettura appunto dal versetto 42, Prima Corinzi 15 dal versetto 42 al versetto 58. Così sarà pure la resurrezione dei morti: il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza, è seminato corpo naturale ed è risuscita corpo spirituale, vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima il naturale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, similmente alla corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, è la forza del peccato. Scusate, è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica, scusate, non è vana nel Signore. La morte è stata inghiottita nella vittoria. L'uomo manda via l'uomo dal giardino per proteggerlo, perché l'uomo non poteva vivere in maniera eterna con un corpo ormai contaminato dal peccato. Quindi ciò che era seminato doveva morire. Dal momento in cui l'uomo ha mangiato è iniziato un processo di morte, di separazione. Arriverà il punto, come è scritto in Genesi 3 al versetto 19, che tutto ciò, se tu sei polvere e in polvere, finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, in polvere ritornerai, tutto ritornerà dal luogo in cui è stato creato. Il corpo ritorna alla polvere, il corpo fisico, perché siamo stati creati dalla polvere, dalla terra. Ma lo spirito dell'uomo ritorna al suo fattore, ritorna al suo creatore. Quindi ogni spirito, egli viene chiamato il padre di tutti, 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 il padre di tutti gli spiriti. Ok? Su questo faremo anche una lezione. Quindi, così come Dio mise dei cherubini per custodire la via dell'albero della vita, l'ultimo Adamo, Gesù, il figlio di Dio, che è l'albero della vita che noi troviamo in Apocalisse al capitolo 22, non ha nessuna protezione. Gesù ha detto: io sono la via, non c'è nessuna protezione, nessun cherubino che con la spada fiammeggiante. La via è aperta, così come è scritto anche vediamo se lo trovo, in Ebrei al capitolo 10, sì, Ebrei 10, bellissimo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo un gran sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede. Apocalisse 22, concludiamo, versetto 1 a 5. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E qui non ci sarà alcuna maledizione, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi un gran finale glorioso per tutte le nazioni del mondo. Ci sarebbe tanto da dire, ok, su questi argomenti, ma non possiamo approfondire, se no verrebbe veramente meno il tempo. Voglio ringraziare Dio per questa lezione insieme a voi. Grazie Padre, con tutto il cuore per questa sera. Grazie per come ti prendi cura di noi, grazie per come ci parli, grazie per come ci darai ancora di più saggezza, sapienza. Tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere il tuo regno in questa terra e quando arriverà il momento per vivere insieme a te per l'eternità, tutti insieme. Grazie con tutto il cuore, Padre. Amen. Grazie a tutti voi, grazie di aver assistito a questa lezione, grazie di essere stati con noi. Domani sera saremo Vedete negli itinerari, ci sono tanti itinerari, tanti appuntamenti questa settimana. Una buona serata a tutti quanti, grazie per le vostre preghiere, grazie del vostro sostegno che ci permettete di continuare a fare quello che facciamo. Una buona serata a tutti quanti.